io direi che possiamo iniziare. Che bello ritrovarsi, rivederci, rivedere i vostri volti, alcuni volti nuovi, e vi do il benvenuto. Con il saluto che usano gli ortodossi in questo tempo, Cristo è risorto, veramente risorto. Ecco, abbiamo visto nel volantino il programma, il titolo dice tutto. Padre Carlo Maria Martini, un padre della Chiesa, in perenne comunione con la Chiesa, che avrebbe voluto più aperta, coraggiosa e profonda. L'abbiamo citato, ricordato, riportato scritti, letto tanti libri in questi ultimi tempi soprattutto, e da questa sera per tre serate consecutive di padre Carlo Maria sentiremo raccontare da chi, da vicino, per ragioni e ruoli diversi, lo ha conosciuto, ne ha condiviso fin dall'infanzia o negli ultimi anni il cammino. Qualcuno dopo la sua morte aveva scritto che si sarebbe fatta un'operazione anestesia del Cardinal Martini, mettendolo un po' a tacere. Ecco, noi siamo tra i tanti che sentiamo il bisogno e il dovere di far risuonare la sua voce. Proprio in questa iniziativa, una Chiesa ha più voci. È più il privilegio, un grande dono, l'11 marzo del 2010, di stare con lui per oltre un'ora, colloquio, confronto privato, grazie al cugino Corrado, Manuela, in cui, e allora si esprimeva ancora bene, mi ha ascoltato, ci siamo interrogati, mi ha incoraggiato nelle scelte che da anni sto portando avanti, sto vivendo. È stato un bel elettroshock, dicevo prima alla sorella. E così stasera ci sentiamo onorati della presenza della sorella Maria Stefania Martini, chiamata Maris, che ci parlerà, credo, del carattere del fratello, dell'editore Ugo Rosenberg, che ha pubblicato il libro Il Vescovo, che affronterà il tema Il Vescovo Martini, l'uomo della parola, l'uomo dell'ascolto, l'uomo della pazienza. E ci onoriamo ancora dell'amico Giovanni Verini, che introdurrà lui come alunno al Biblico di Roma, introdurrà questa serata. Alunno del cardinale. Ecco scritto sul volantino Francesco, vescovo di Roma, primo miracolo di padre Carlo Maria Martini. Poi mi dicono che era stato pubblicato questo anche sul Corriere della Sera. Io non mi è venuto questo. Ecco, non intendo sottrarre tempo ai carissimi ospiti, che saluto e ringrazio davvero. Ringrazio perché non è stato facile intanto concordare tutti insieme una data che andasse bene. E vi ringrazio perché avremo modo appunto di far vivere in qualche modo in mezzo a noi padre Carlo Maria Martini. E dare subito voce a Giovanni, poi a Ugo e a Maris, come sempre impostiamo la serata in due tempi, le relazioni, e poi apriamo il dibattito con interventi possibilmente brevi e inerenti all'argomento. Buona serata e buon ascolto a tutti. Grazie per essere qui con me. Mi era già capitato una volta, non tantissimo tempo fa, di parlare del Cardinal Martini brevemente, e lo rifaccio stasera con molto piacere, perché al di là di tutti alcuni momenti di incontri che dopo racconterò, devo dire che il Cardinale Martini, o il Padre Martini, allora era Padre Martini, era una persona che si faceva amare immediatamente, con il suo modo di fare, con il tratto, con la semplicità, che non faceva pesare la sua cultura, la sua istruzione, eccetera. Per cui è a titolo di questo affetto che io voglio ricordare alcuni brevi episodi e impressioni di quegli anni. Io sono stato a Roma all'inizio degli anni 70, quando il padre Martini era stato nominato da poco rettore del Pontificio Istituto Biblico, e insegnava, mentre faceva rettore, insegnava una materia che per i più è ostica, che si chiama critica testuale, e che condivido. Anzi, l'avevo già detto l'altra volta, senza sapere che poi il professor Rosenberg avrebbe detto qualche cosa che io condivido, e cioè che il tipo di studio che Martini ha fatto, la sua qualità di studioso, a mio parere ha influito moltissimo sullo stile della sua vita. Perché ciò che colpiva di più era proprio la sua capacità di non dare niente per scontato, di non usare parole o definizioni ultimative, ma invece di ricercare, di interrogare, di scavare, di non dare nulla per scontato, anche quello che sembra il più ovvio, il più tradizionale, il più sicuro, eccetera, nulla va dato per scontato, bisogna verificare. E mi pare che il suo senso critico, che ha dovuto utilizzare molto per gli studi, lo abbia in qualche modo trasferito anche nella sua vita. Io mi spiego così, ad esempio, certe sue posizioni molto personali e di apertura, perché appunto leggeva le soluzioni che altri ecclesiastici davano con un senso più critico, e soprattutto con una preoccupazione, la preoccupazione di coniugare continuamente la parola di Dio con l'esperienza del quotidiano, con la storia, con i fatti. Non si poteva annunciare il Vangelo come se il mondo fosse lo stesso di prima, fosse stato quello di 50 anni prima, perché il mondo deve parlare con la realtà dell'oggi. Quindi ecco questa sua ricerca anche di soluzioni, di strade che gli hanno anche valso qualche opposizione, no, più o meno aperta. Ecco, ricordo questi due o tre. Il primo ricordo che ho è alla fine del corso di critica testuale dell'Antico Testamento, ci aveva dato una esercitazione scritta, e non mi ricordo più perché non l'avevo portata, forse in tempo, eccetera, per cui andai direttamente da lui in camera sua. Fu la prima volta che lo incontrai viso a viso. Lo vedevo tutti i giorni dalla cattedra, ma eravamo tantissimi. Pensate che c'erano allora un po' meno di 300 studenti,
ma c'erano altrettante nazionalità. Il biblico era un crocevia di culture, di persone che venivano da tutto il mondo, no? E quindi ci si sedeva nei banchi, lo si vedeva. Ma il primo incontro fu proprio nel consegnargli questo elaborato che avevo fatto e nel percepire la sua finezza, la sua gentilezza, la sua capacità di sostenere, di spingere, di mandare avanti, di incoraggiare, di valutare il positivo, eccetera. Poi parlammo anche un pochino del fatto che eravamo piemontesi tutti e due, perché mi chiese da dove venivo, eccetera, e quindi ci soffermammo un po' sulle nostre origini, e poi anche di Pettinengo, evidentemente. Per cui fu una conversazione di cui ho ancora un ricordo amabilissimo, no? Come se ci fossimo conosciuti da sempre, perché dava questa impressione non di distanza, di lontananza, ma di estrema familiarità. Poi lo incontrai una seconda volta, finito il biblico, io ero tornato a casa da un anno e tornai giù perché c'era ancora in ballo la tesi di laurea e era appena stato nominato arcivescovo di Milano. Mi sarebbe piaciuto molto vederlo, incontrarlo, salutarlo, ma nel frattempo lui era diventato rettore della Gregoriana e quindi non sapevo neanche bene dove cercarlo, anche se prima del biblico avevo frequentato la Gregoriana, ma non c'era ancora lì. Ma provvidenza volle che come io entro nell'atrio della Gregoriana e lì c'è subito la portineria, lui era in portineria. Per cui ho aspettato un attimo, poi sono entrato, l'ho salutato, gli ho fatto, non si sa mai in quei casi se fare gli auguri o le condoglianze, perché insomma la diocesi di Milano non era una cosa da quattro soldi, no? Poi da uno che proveniva da un mondo tutt'altro che quello della pastorale, eccetera, anche se cose che forse si conoscono poco, lui a Roma faceva molta pastorale la domenica, andava nei luoghi anche più poveri, eccetera, in carcere o altrove, quindi ha sempre tenuto contatti diretti con la realtà della gente e con la sofferenza della gente. E questa fu la seconda volta. La terza volta lo incontrai a Gerusalemme, perché eravamo andati insieme con i nostri seminaristi a passare 15 giorni di studio a Gerusalemme, proprio nel periodo pasquale, e sapendo che lui era là, siamo andati a trovarlo, o meglio a cercarlo, perché non sapevamo se era in casa. E difatti anche lì provvidenza volle che mentre noi entravamo nel cortile, lui stesse uscendo di casa per salire in macchina e andare dove doveva andare. Per cui è stata la terza volta che ci siamo incontrati. Ma quello che mi porto dentro è che con Padre Martini si parlava di più con gli occhi, con la presenza che con le parole. Perché da come lo ricordo io non ero un uomo di molte parole, ma di parole essenziali, ma la presenza e gli occhi parlavano. E io ho questa impressione di essere stato io in qualche modo vicino a lui proprio attraverso questi gesti semplici e lo sguardo, più che non con lunghi discorsi che non ho mai avuto occasione di fare, anche se poi ho sempre l'ho seguito nei suoi interventi numerosi, delle lettere pastorali, eccetera, perché davano un respiro che soprattutto agli inizi, negli anni 80, quando lui andò a Milano, era difficile trovare altrove. Ecco, quindi lascio proprio questo ricordo che, come dicevo, è più affettivo che d'altro, ma che conservo con grande gelosia nel cuore. Anch'io ho pensato quello che diceva Don Mario, ma con un po' più di cattiveria. Ho pensato che questa è la rivincita di Martini, più che non no? Il fatto che un gesuita sia diventato papa è stata la rivincita di Martini, che avrebbe potuto esserlo.
titolo di questa riflessione, come lo trovate anche sul volantino, è questo: il vescovo Martini, uomo della parola, uomo dell'ascolto, uomo della pazienza. Quindi ci sono tre scene e desidero presentarvi. La prima, appunto, è intitolata Uomo della parola. Io credo che questo sia forse l'aspetto meno capito del suo messaggio, ricordando quello che Di Martini hanno scritto, specie i grandi quotidiani. Credo che, ecco, chi frequenta meno la Chiesa o ne è estraneo abbia forse faticato a capire la fonte di tutto quello che Martini ha pensato e poi detto, che è appunto la parola con la P maiuscola, la parola divina. E vorrei approfondire un poco questo aspetto innanzitutto, quindi questa scena sarà un po' più lunga delle altre. Inizio raccontando parole di un altro, parole di un rabbino, a Torino, io sono torinese, come Cardinale Martini, come forse chi mi ha preceduto, o quantomeno piemontese, e a Torino nel mese di marzo, a una sala di conferenze dei Gesuiti, si è tenuta una serata che aveva lo spirito di questa, però era più ecumenica, cioè sono stati invitati a parlare un presbitero della Chiesa di Milano, un rabbino milanese e un pastore della Chiesa Valdese di Torino. In Piemonte c'è questa Chiesa Valdese che molti di voi conosceranno, soprattutto nelle valli della provincia di Torino, Torre Pellice, eccetera. Però ci sono anche dei valdesi a Torino e quindi sono state invitate queste persone. Ora io ricordo soprattutto l'intervento del rabbino, un giovane molto avvincente di Milano, che si chiama Vittorio Robiati Ben Daoud. E del discorso di Vittorio mi hanno colpito due accenni che vi presento subito come delle fotografie. Cioè, nominato arcivescovo, come entra nella sua nuova città? Martini entra in Milano a piedi, con in mano una Bibbia, e percorre dai confini, diciamo, della periferia cittadina fino a Piazza del Duomo tutta questa strada, salutando la gente, insomma, e avanzando. Ovviamente io non c'ero, ma questo lo racconto. Non so se Maris poi può confermare o meno questa cosa, abbiamo forse una testimone più autentica, ma insomma mi ha colpito. L'altra scena che Vittorio Robiati ha raccontato è che quando lui venne per la prima volta in una sinagoga, era molto tempo che una autorità ecclesiastica cattolica non entrava in una sinagoga, è entrato prima Martini a Milano, se non ricordo male, che non il vescovo di Roma, Giovanni Paolo II, nella sinagoga di Roma qualche anno dopo. Ebbene, Martini, per non turbare la coscienza degli ebrei, aveva messo la croce episcopale, no? La croce pettorale, l'aveva messa sotto il risvolto del suo soprabito, perché questo, detto tra parentesi, per un ebreo la croce e il crocifisso sono una cosa, diciamo, come minimo che turba e può anche risultare offensiva. E quindi lui, per delicatezza, come quando, insomma, si entra con una moschea a piedi scalzi, questo ormai lo sanno forse di più, ecco, non si entra con un crocifisso in una sinagoga, si entra con il cappello e senza crocifisso, e lui così ha fatto. E Qui apro la finestra subito del rapporto di Martini con l'ebraismo, che è stato sempre molto importante. Voi sapete che lui, terminata il suo ministero nella chiesa di Milano, partì per Gerusalemme e sperava anche di terminare la sua vita lì e di essere sepolto in Israele. Per motivi di salute poi non ha potuto farlo e ha dovuto ritornare in Italia per una migliore assistenza medica, ma l'attrazione, ecco, verso questa terra è sempre stata fortissima in lui. C'è un libro della Feltrinelli intitolato Verso Gerusalemme, dove hanno raccolto una serie di studi, e so che a un certo punto lui dice: qualcuno mi ha chiesto, ma lei perché vuole andare a Gerusalemme? Poi lui rispose: veramente io non lo so il motivo, però so che devo farlo. Ecco. È successo appunto che l'ebraismo italiano onora molto il cardinale Martini, e non avendo lui potuto, come avrebbe desiderato, essere sepolto in terra di Israele, però da Israele hanno fatto arrivare della terra di Israele che è stata messa nel Duomo di Milano nel suo sepolcro, cioè gli ebrei hanno donato, diciamo così, a Martini questa terra, e quindi in qualche modo questo suo desiderio è stato esaudito. E ora in giugno ci sarà un viaggio che qualcuno magari chiamerebbe pellegrinaggio, ma appunto siccome ci sono degli ebrei non si può chiamare così, un viaggio organizzato da ambienti ebraici insieme ai cattolici, c'è un gruppo di persone che va in Israele. È buono l'ascolto, sono troppo vicino, no? Va bene, per piantare delle piante, una sorta di piccolo bosco in suo onore. Ecco, era troppo vicino. Bene, finita la prima finestra, ritorniamo alla parola. Sulla tomba del cardinale Martini vi è un versetto del Salmo 119 che suona così: la tua parola è lampada per i miei passi, luce sul mio cammino. Ecco, si può proprio dire che questo non è una citazione, insomma un bel versetto messo lì, no? Ma è proprio il filo della sua vita, cioè tutta la sua vita è stata sempre legata a questa parola. E adesso vorrei darvi, con parole sue, qualche esemplificazione di questo. Allora, nel libretto Il Vescovo, che è l'ultimo libro da lui scritto, e che per una serie di circostanze casuali, insomma, lui ha scritto semplicemente perché io mi sono trovato a chiederglielo, ma questo non è così importante, insomma, mi sono trovato a chiederglielo una volta che eravamo lì a parlare, e a un certo punto è venuto fuori, senza pensarci prima, lì per lì. Dice: ma lei potrebbe scrivere, io dovevo occuparmi di parole, in particolare di parole da curare. E avevo pensato che una di queste parole da curare poteva essere la parola vescovo, e certamente ho sempre immaginato Martini come un grande medico. Allora lì per lì, lui a cui non avevo immaginato, cioè non ero andato lì a chiedergli questo, no? Ma lì per lì mi viene da dirgli, dopo avergli raccontato di questa iniziativa, dico: ma magari lei potrebbe scrivere vescovo, che avevo detto solo a titolo di esempio. E lui subito si aggancia, diciamo, a quest'idea, ci pensa, e poi dopo un mesetto mi dice: sì, va bene, lo faccio. E quindi questo è effettivamente l'ultimo libro scritto dal cardinale Martini personalmente, non il risultato, diciamo, di raccolte come la maggior parte, insomma, dei libri pubblicati di lui, che sono la trascrizione, ecco, di interventi orali. Bene, qui cui lui delinea, appunto, oltre che la vita quotidiana del vescovo, delinea alcuni aspetti, e c'è un paragrafo che a me pare tra i più belli, intitolato «I contatti del vescovo con la parola, con la Chiesa della Terra e la Chiesa del Cielo». Allora io vi leggerei un breve brano che parla appunto del rapporto del vescovo con la parola. Mi pare che si debba presentare la figura episcopale anzitutto come un servitore della parola di Dio. Durante la consacrazione gli viene messo sul capo il libro dei Vangeli. Questo è un segno molto bello, significa che egli deve avere il Vangelo dentro se stesso e quindi essere un Vangelo vivente. Egli è sottoposto a esso in ogni senso. La sua parola deve far risuonare il Vangelo e ogni gesto deve essere una realizzazione del Vangelo. Per questo è utile che egli anzitutto si chieda di fronte a ogni sua azione o predicazione quid hoc ad Evangelium, cioè che cosa ha a che fare ciò che sto facendo o dicendo con l'annunzio evangelico. Il Vangelo è una realtà primaria che sta alla base di tutto, va prima di ogni cosa vissuto e poi comunicato. Quindi il vescovo un Vangelo vivente, questa è una citazione che vorrei lasciare. Un altro aspetto per cui Martini è uomo della parola è Martini il biblista, e qui chi mi ha preceduto ha un po' parlato di questo aspetto. Ora credo che non ci sia tanto il tempo, io mi avevo fatto un breve excursus per spiegare ma che cosa sarà mai questa critica testuale. Cerco di dirlo in 10 parole. Voi sapete che noi leggiamo le scritture in italiano. Ma penso che quasi tutti noi ormai sappiamo che la Bibbia non è stata detta, no, e poi scritta in italiano. Noi troviamo questi testi in lingue diverse, che sono il greco per il Nuovo Testamento e soprattutto l'ebraico per l'Antico. Non solo, ma questi testi com'è che li troviamo? Li troviamo, diciamo, in antiche fonti, che sono rotoli, che sono manoscritti, no? Non c'era la stampa a quell'epoca, ma che hanno due caratteristiche. Cioè queste fonti sono tutte molto differenti tra di loro, molto, insomma, ci sono delle piccole differenze, diciamo, qui chi ha studiato critica testuale la prossima volta poi lo spiega meglio. Ma soprattutto queste fonti non sono state scritte nel periodo in cui sono state pronunziate, ma abbiamo, mi pare di aver capito, come minimo, insomma, si arriva alla metà del terzo secolo per avere, quindi diciamo, noi abbiamo questi scritti che sono circa del 250 d.C. Qui mi corregga se sbaglio, ma mi pare di averlo letto ieri su Nestle Aland, no? Cioè i testimoni, diciamo così, più recenti di cui noi disponiamo anche dopo gli scavi archeologici, eccetera, no? Sono all'incirca, diciamo, tra i 180 anni dopo, no, che sono stati scritti per la prima volta. Allora, questo pone, diciamo, dei problemi di tipo scientifico, cioè negli ultimi 100-150 anni, no, è nata una scienza che si chiama la critica testuale, che cerca di ricostruire come erano questi testi originari. Martini era appunto uno studioso e anche molto noto e molto reputato di questa attività, e ci sono tanti metodi, insomma, no? Si potrebbero quasi definire metodi di laboratorio, anche se un laboratorio letterario, no? Per arrivare a capire, non so, ecco, se questa parola è proprio questa oppure è un'altra, insomma, è questa lettera e così e cos'ha. Ecco, lui si è specializzato su queste cose. E quindi quello che ha detto il prete che ha parlato prima di me mi sembra proprio assolutamente condivisibile E c'è questo atteggiamento scientifico, ecco, del cardinale Martini, che naturalmente gli viene da questa sua esperienza. Io vorrei citarvi un altro brano di un libretto che è del 1980, che si chiama Vita di Mosè e che è intitolato La curiosità di Mosè, perché secondo me la curiosità era uno dei tratti più specifici di Carlo Maria Martini, una persona estremamente interessata e curiosa naturalmente ai testi, però anche alle persone che incontrava. Sentite questo, leggiamo. Mosè disse tra sé: voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo, perché il rovetto non brucia. Il testo greco ha: ti oti, come mai? Mosè è un uomo che lascia emergere le domande in se stesso. Non è più l'uomo che ha già tutto sistemato e catalogato, che ha capito tutto. È un uomo ancora capace di porsi delle domande che esigono un'attenta risposta. Lui poi qui parla della traduzione, dà una sua interpretazione sulla traduzione, cioè la cambia, e alla fine lui dice: nel deserto vi sono pianori differenti uno sull'altro e spesso bisogna fare un lungo giro per salire al pianoro superiore. Mosè si trova in un pianoro più basso con le sue pecore, vede in alto il rovetto e dice: andrò su, farò il giro, voglio vedere di che si tratta. Il che significa lasciare il gregge, forse anche in pericolo, salire sotto il sole, eccetera. Nelle parole "voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo" è come se Mosè dicesse: io sono un povero uomo, un fallito, però Dio può fare delle cose nuove e io voglio interessarmene, voglio capire, voglio comprendere, voglio sapere il perché. Ecco, questo è Mosè, ma io dico che anche Martini, perché naturalmente è lui che dice queste cose e mi sembra veramente un ritratto, cioè questo suo voglio capire, no? Voglio capire, e quando parla, voglio capire i testi. Ma voglio capire le persone, voglio capire dalla loro bocca, ecco, quello che hanno da dirmi. C'è una terza figura di Martini della parola, che è Martini il gesuita, che non vorrei perdessimo di vista, perché secondo me il fatto che Martini sia gesuita non è per niente casuale. E cioè la maggior parte di questi libretti che mi hanno anche nutrito, insomma, io mi ricordo che li leggevo, cioè la ragione per cui sono poi andato a cercarlo quando era anziano, che lo volevo ringraziare per questi esercizi che lui aveva fatto ad altre persone che hanno girato, no? Io ne avevo letti un po' e mi sono stati utilissimi, no? E quindi il metodo degli esercizi di Ignazio di Loyola lui l'ha utilizzato e lo ha sempre trasformato e adattato a un uditorio che variava. E l'altra cosa che Martini ha fatto e che secondo me resta una delle più splendide, dei doni più splendidi da lui fatti alle chiese italiane, è la promozione della lezione divina, cioè la possibilità per chiunque di prendere in mano le sacre scritture e cominciare a chiedersi, meditandole, leggendole con un certo metodo, no? Antico, medievale, ma che lui ha cercato di facilitare. Ecco, chiunque di noi può mettersi di fronte alle scritture, di fronte alla Bibbia, di fronte al Vangelo e sentire che cosa ha da dire questa parola a me oggi, no? C'è una parola di Martini che io non dimenticherò mai. Non chiedetemi dove l'ho letta, però insomma io l'ho letta 35 anni fa e non l'ho dimenticata, e dice: qual è l'Evangelo per me? Cioè, alla fine, no, tu devi portarti a casa qualche cosa, ecco. Io non ho tempo appunto adesso di... Poi queste cose posso anche... le mando a Don Mario, insomma chi vuole trova anche una citazione più approfondita su questa... su questi aspetti della lezione divina, ma il succo qui è che meditazione delle scritture, secondo Martini, genera nell'animo, nella persona, nella sua interezza, una grande consolazione, una profonda gioia e una comprensione del mistero divino, no? Che appunto tecnicamente si chiama consolatio questa. E da questa consolazione che nasce poi la capacità di prendere decisioni. Quindi Martini parte sempre dalla parola per ogni decisione che lui ha preso nella vita, naturalmente, ma che anche a noi viene proposta. Cioè, lui è molto critico verso una abitudine, purtroppo molto presente, di staccare parola e vita. E vi invito appunto a chiedere a Don Mario questo file che io gli manderò, così vi risparmio la lunga citazione di queste parole di Martini su questo collegamento, ma insomma è un percorso personale che uno deve fare, no? Che un uomo e una donna fanno, e nella determinata situazione, prendendo quella parola nel momento che la mia vita sta attraversando oggi, ecco, nasce davanti al Signore, pregando lo Spirito Santo, nasce prima di tutto la consolazione e poi il discernimento, la capacità, diciamo, di fare delle buone scelte. Faccio questo, faccio quest'altro, non faccio niente. Mi dicono vai a fare l'arcivescovo a Milano, per esempio. Dice, vabbè, dico di sì o dico di no. Insomma, questa è una scelta importante. Naturalmente anche Ignazio insegna, no, come fare le buone scelte, però c'è, credo, l'attualizzazione biblica. Avrei finito la prima scena, sono in ritardo di circa 10 minuti e la prima scena si conclude con questo: noi possiamo aver fiducia di poter essere capiti dalla parola che è Gesù e di conoscerla, grazie a Martini, perché lui, come Gesù, si mette sul piano dell'ascoltatore. E qui abbiamo il passaggio alla seconda scena, che è Martini, uomo dell'ascolto. La pausa anche per voi. Come vanno i tempi? Male? Ma io non mi stresso, ma posso tagliare.
Io mi diverto pure ascoltando.
Vabbè, meno male. No, perché io, i miei figli dicono che sono noiosissimo, per cui insomma, questo è sempre. Allora, l'uomo dell'ascolto, naturalmente, rispetto all'uomo della parola, è quello che Martini, è l'aspetto che ha bucato di più di Martini. Cioè, io credo che, perché tante persone lo hanno apprezzato, no? Lo hanno incontrato, ma come ha detto chi mi ha preceduto, insomma, chi incontrava Martini di persona si rendeva subito conto che aveva fare con qualcuno che lo stava a ascoltare. Cioè, questa è un'esperienza che io vi garantisco, cioè è impossibile non accorgersene. Io qui ho scritto una cosa curiosa che mi fa persino ridere, dice. Cioè, io vi ricordo Martini come, se dovessi descriverlo, come un volto con due orecchie enormi. Voi potete immaginare, ma anche due occhi profondissimi, cioè quando tu parlavi lui stava lì a succhiare, no? Uno poteva dire qualunque stupidaggine, ma lui ti stava a sentire con un'attenzione che a me è capitata di rado vedere, no? Ora, insomma, io ero colpito dal fatto di vedere un signore di oltre 80 anni, con tutta la storia che aveva avuto, che stava a sentire me, che gli parlavo del più e del meno, gli parlavo anche degli affari miei magari, ma insomma più attento, no, di come mi stessi a sentire, per esempio uno dei miei figli che di solito è un po' distratto, oppure gli amici, insomma era curioso, cioè lui si metteva come se tu fossi in cattedra, infatti, no, cioè la cattedra, cioè lui si metteva sempre a fare quello che ascoltava, diciamo, gli altri, e probabilmente qui l'esperienza della scuola, anche qui l'esperienza del gesuita, no? Cioè uno che insegna è anche uno che sa sempre mettersi in una situazione di chi impara. Credo che questo lo abbia profondamente segnato. Allora penso che questa esperienza che tanti hanno fatto con lui abbia davvero, sia stato quello che ha fatto scattare questa fiducia in lui e anche tanta gratitudine. Ed è la gratitudine che mi ha spinto a cercarlo. Quando lui è tornato da Israele, io semplicemente l'ho cercato e sono riuscito a mettermi in relazione grazie proprio a sua sorella qui presente, che mia moglie conosceva per altri motivi. La ragione per cui l'ho cercato era proprio solo questa, di dire grazie perché con il suo aiuto, ecco, io credo di aver potuto capire meglio, avvicinarmi di più alle scritture, alla Bibbia. E poi a quel punto, naturalmente, questa attenzione io l'ho sentita, e questo c'è un versetto del Salmo 18 che si riferisce certamente al Signore, si riferisce a Dio, però a me è piaciuto subito immaginarlo il giorno del suo esodo, nella sua partenza di Carlo Maria. E la tua umiltà mi fa crescere. Cioè, chi incontra Martini incontra una persona umile, della quale si può ripetere: la tua umiltà mi fa crescere, perché l'umiltà di Martini fa sempre crescere l'ascoltatore, e di questo io anche desidero molto ringraziarlo. E come vi dicevo all'inizio, anche questo libretto di Vescovo in fondo è nato così, è nato da un'interlocuzione, da un ascolto reciproco, no? E l'ascolto reciproco crea delle possibilità impensate di rapporto. Sentivamo anche prima, c'è una profonda sintonia con l'intervento che mi ha preceduto su questo. Lui non è che poi parlasse tantissimo, non parlava mai a vanvera, no? Ecco, la chiacchiera era certamente qualche cosa di alieno, no? Piuttosto taceva, ma lui non aveva né il bisogno di compiacere se stesso, sentendosi parlare, né quello di compiacere l'interlocutore, diciamo, tenendolo, no, come se uno avesse bisogno di una radio, insomma, cioè anche il silenzio andava bene. E qui abbiamo il passaggio alla terza scena, che è quella, vedete che sto recuperando in ritardo velocemente. Avevo fatto una finestra però. Nella nostra chiesa credo che dobbiamo molto vigilare sulla tentazione che ci prende molto di parlare senza ascoltare, una tentazione che è molto presente nei ministri ordinati e in particolare nei dirigenti ecclesiastici, ma anche nel laicato clericalizzato, no? Cioè, quindi credo che Martini possa aiutare molto a purificare questa nostra capacità, ecco, diciamo, prima del parlare pace, no? C'era un vecchio proverbio, mi pare bene, che lui è proprio la personificazione di questo atteggiamento. Quindi la pazienza, perché Don Mario mi aveva detto, io qui mi ero sbagliato, mi aveva detto che era l'uomo del silenzio, allora io qui ero partito dal silenzio. Comunque, insomma, il silenzio è una forma di pazienza, naturalmente, no? Quindi la pazienza è un aspetto che è diventato più visibile negli ultimi tempi della sua malattia, della sua sofferenza, no? E certamente anche nelle ultime due settimane della sua lotta. Su questo terreno della pazienza dobbiamo entrare con grande delicatezza. Suggerirei, come Mosè, che è invitato a togliersi i sandali dai piedi, perché siamo su un suolo santo. Quindi credo che anche noi possiamo, sul tema della pazienza di Carlo Maria Martini, toglierci i sandali. E questa pazienza io la vedo si articola in due punti. Il primo è proprio il silenzio. Il silenzio che è contemplazione. Lui è arrivato a Milano con la prima, non so se era una lettera pastorale, dimensione contemplativa della vita. Mi ricordo che anche Vittorio Robiati lo segnalava, insomma, è arrivato nella Milano degli anni Ottanta, quella che veniva chiamata la Milano da bere, no? Che poi ha prodotto insomma, tutti quei fenomeni, appunto, che tutti ricordiamo, le mani pulite, eccetera, e il suo primo messaggio è stato la dimensione contemplativa della vita, insomma, un vero e proprio shock, no? per i milanesi così abituati a fare. Quindi il silenzio contemplazione, il silenzio preghiera, il silenzio intercessione. E qui vorrei di nuovo leggervi delle parole sue, sempre di questo capitolo sulla Chiesa celeste. Il vescovo deve essere un grande, naturalmente dice che il vescovo ha bisogno di spazi liberi da ogni preoccupazione. A Milano chiedevo al segretario di non prendere nessun impegno per il giovedì mattina, prendevo la macchina, mi facevo portare verso un sentiero di montagna su cui poi salivo per circa 3 ore così da poter essere di ritorno per il pranzo. In generale ho sempre sostenuto che quanto più uno è gravato da impegni crescenti, tanto più ha bisogno di tempi di silenzio e di raccoglimento. Questo naturalmente non si riferisce solo ai vescovi, no? Cioè, tante persone potrebbero approfittare di questo suggerimento. Però poi c'è la preghiera. Il vescovo deve essere un grande orante. Se si vuole un vescovo profeta, bisogna dargli molto tempo per pregare. E qui cita i Maccabei, e io vi risparmio la citazione. Pregando avrà maggiore consapevolezza del rapporto suo e di tutto il suo popolo con la Chiesa Celeste e in particolare con la Vergine Maria, Madre di Gesù. Quindi, quando la Chiesa viene percepita da molti come una potenza mondana e gerarchica, tanto più bisogna sforzarsi nel dare di essa un'immagine autentica. Quindi il vescovo che prega per il suo popolo. Del resto, nelle conversazioni notturne a Gerusalemme, lui ha detto chiaramente che pensava che questi ultimi anni della sua esistenza fossero soprattutto un lavoro, diciamo così, perché la preghiera è certamente un lavoro, ed un lavoro importantissimo, no? Ecco, un lavoro di preghiera, certo per la sua chiesa di Milano, ma penso anche per le altre e per la comunione di tutte le chiese. Ma c'è anche la pazienza che è sottomissione, cioè proprio la parola che noi troviamo nella lettera di Paolo alla seconda Tessalonicesi, che dice: il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Questa pazienza e uno stare sotto, un rimanere sotto e quindi anche stare in silenzio, insomma non aprire la bocca. Questo aspetto, ecco, sapete che nella malattia, no, certamente molti di voi non lo sanno. Allora, la malattia che ha avuto Carlo Maria Martini, il morbo di Parkinson, comportava, diciamo, tra altri inconvenienti, una crescente difficoltà di emettere i suoni vocali, quindi di parlare a una voce normale, insomma comprensibile come noi facciamo. Quindi gli avevano messo un apparecchietto, una specie di microfono, però molto più complesso di questo, perché lui potesse comunicare. Con tutto ciò c'era un po' uno scambio negli ultimi tempi, cioè chi si metteva in ascolto di lui ero io quella volta che doveva avere queste orecchie enormi e me ne stavo lì, no? Perché era un filo di voce che qualche volta veniva meglio, qualche volta, l'ultima volta che lo vidi era veramente bello sentire come riuscivo a capire ogni parola, no? E una delle ultime frasi che lui mi disse l'anno scorso, parlando proprio di questo aspetto, fu questa: sto cercando di capire che cosa mi vuole dire il Signore attraverso questa esperienza di afonia quasi, no? Perché lui chiedevo, beh, sono una persona, un docente, no? Una persona che ha sempre parlato, ecco, e che ora si trova privato, per così dire, di questa possibilità, certamente ne soffrirà, infatti lui ne ha sofferto molto e l'ha anche detto, insomma io credo che questo sia stato all'inizio una sofferenza molto grossa attraverso la quale lui ha accettato di passare. Io non vorrei aggiungere di più perché potrei essere trascinato a toni apologetici che voglio evitare assolutamente. E concludo semplicemente dicendo, allora mi chiedo così che cosa vi posso lasciare, chi è Carlo Maria Martini? Allora, Martini è sì gesuita, è biblista, è vescovo, è scrittore, ma in primo luogo è un vero discepolo di Gesù. E per meditare su questo aspetto, adesso gli ultimi due minuti anch'io tacerò e invito ciascuno di noi a contemplare per proprio conto, per due o tre minuti, la scena della Samaritana al Pozzo, nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, la cui prima parte si conclude con le parole che lei, che corsa via, va dai concittadini di Sicar e dice, Giovanni 4:29, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Messia. Padre Carlo ha imparato a dialogare da Gesù con uomini e donne, da Gesù il suo Signore, e ad adorare Dio in spirito e verità.
Di essere qui stasera e soprattutto di avere sentito prima Don Perini e Don Bart e Don Ugo, posso dire,
e Ugo.
Perché veramente io ricevo e do delle cose. Sono una testimone privilegiata, ma devo dire che quando Don Mario mi ha proposto di venire qui, e c'è tutto un giro, dobbiamo spiegare perché mi sento proprio in famiglia, il cugino Corrado Mosca, che è molto legato a Don Mario, mi ha presentato almeno per email, Don Mario mi manda una valanga di messaggi ed è memorizzato Don Mario Corsato, quindi regolarmente il lunedì arrivano prediche, tutto quello che è possibile fra Corrado e Don Mario, io ce l'ho su mio fratello, sono perfettamente al corrente, e poi mi hanno proposto di fare questa serata. Io lo faccio volentieri, ma in fondo poi fa parte di quel riservo di famiglia di cui si è parlato, e sono contenta di essere qui a Corsato, devo dire, non è solo una città qualsiasi, ma è la città della, un po' della famiglia, e qui abbiamo cugini che sono venuti, i famosi cugini di Corsato, no? Ne abbiamo sempre sentito parlare, noi Bentivengo e Corsato. Quindi sono venuta qui stasera mentre Ugo faceva una conferenza dottissima. Ah, devo dire ancora che dice, viene lei a fare la conferenza. No, io vengo a fare una comunicazione d'appoggio, cerchiamo un conferenziere come si deve che la prenda molto sul serio. Infatti Ugo ha scritto e ha fatto delle cose bellissime, fix troppo strutturate, per cui io posso vagare con i miei fogli, ogni tanto ne pesco qualcuno. Quindi io ringrazio tutti, nel frattempo ho dato anche un'occhiata alla chiesa, visto che qui abbiamo Madonna e Santi, tutto a regola d'arte, ma tutti sullo stesso livello. Poi volevo anche contare le della Via Cruce, ci sono tutte, ecco, ci sono tutte, insomma c'era tutto da ammirare, e quindi io sono deliziata anche di quello che ho sentito, ma poi qualcosa in appoggio e qualcosa in polemica. Devo dire che bisogna festeggiare questo avvenimento a Corsato, e allora lo si festeggia con una sorpresa. presa un po' per l'editore, perché devo dire che poi io ho chiesto a Ugo Rose, perché è l'editore del Vescovo, che è l'unico libro che ha scritto pensato a mio fratello nel 2011, quando già aveva molte difficoltà a parlare, ma voleva ancora dire delle cose. E questo libro ha avuto molto successo, è stato molto originale, molto sentito, soprattutto dalle alte gerarchie della Chiesa. E questa è la sorpresa che volevo farvi. Il venerdì 22 marzo ho ricevuto questa mail dal Monsignor, dall'Arcivescovo Marcelo Sanchez Sorondo, che è il cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, nonché un buon amico. Doveva venire a una conferenza che aveva fatto via Roma, questa sulla Carlo e mio fratello, i rapporti con i monoteismi e le sfide del XXI secolo. Non aveva potuto venire e mi dice: le devo chiedere scusa perché, contrariamente alla mia volontà, non sono potuta andare a onorare il Cardinal Martini. Mi creda, e questo è veramente attuale, sono l'unico vescovo argentino e molti pensano che possa fare miracoli. Quindi era presissimo. Sto leggendo con molto interesse il libro Il Vescovo del Cardinale suo fratello, e ne ha mandato una copia anche a Papa Francesco. Quindi Papa Francesco. Ecco, quindi lui che immagina, dice: adesso devo mandare questo libro a Papa Francesco. Io volevo dirlo perché troppo di mattente Papa Francesco, non so se avrà avuto tempo di leggerlo nella montagna di libri che riceve. Però io sono qui per parlare di mio fratello, questa conversazione, questa chiacchiera, devo più guardare l'ora, è volutamente molto colloquiale, della voce, della memoria e dell'affetto. Molte cose sono già state dette, per cui io sono contenta di aver fatto più una relazione su alcuni episodi che chiarissero quali erano le sue motivazioni e i suoi pensieri. Devo partire da un articolo del 1983 di Montanelli. Carlo era già vescovo da 3 anni, era già stato intervistato da un sacco di gente, ma proprio la consacrazione giornalistica evidentemente era Montanelli, che allora che scriveva sul giornale. Quindi Montanelli va da mio fratello e gli fa delle domande. Carlo era un gran biblista, ma appunto non era conosciuto dal grosso pubblico milanese. L'articolo apparso sul giornale il 10 maggio del 1983 diceva: dai libri agli affanni di una grande diocesi. Alla prima domanda, da dove viene, cosa fa, com'è la sua vita, Carlo risponde: la vita di un uomo di chiesa è la chiesa. E però Montanelli, da grande giornalista, dice: sì, ma avrà avuto anche lui una famiglia, una fanciullezza, forse delle tentazioni, forse delle esitazioni. E Carlo risponde: forse, ma non è il mio caso, non ho mai avuto dubbi sulla mia vocazione. E poi questo è il clou, ma lei pensa che queste vicende personali possano interessare a qualcuno? Qui si vede anche un po' lo humor, la bonomia. Ne sono sicuro, dice Montanelli, e va avanti con l'intervista che termina ancora con una frase di prima, un leitmotiv. Sicuramente detto con molta bonomia, ma lei è sicuro che tutte queste cose possano interessare? Quindi io sono molto commossa questa sera, perché se lui ci vedrà certamente dice: ma come, ma tanta gente si è mossa, ma pensa, ma perché, ma per quale motivo? Nella sua semplicità che ha adombrato bene anche Ugo. E quest'ultima frase: ma è sicuro che la mia vita possa interessare, detta con un pizzico di meraviglia e anche con un sottile senso di humor, rivela bene la timidezza e il riservo di Carlo a parlare di sé e della sua famiglia, mentre ha vissuto la sua presenza a Milano come una missione e un dovere totalizzante, un'ansia di conoscere tutte le realtà e le persone impegnate nelle parrocchie, nelle organizzazioni cattoliche, prima ancora di svolgere la sua funzione di pastore di guida, cioè ascolta e poi agisce. Ma è più semplice ricordare qualche momento di vita vissuta piuttosto che parlare di teorie. Nel libro La forza della debolezza cita Papa Giovanni XXIII e conclude, e qui io non sono tanto d'accordo sull'umiltà, sull'uso della parola umiltà, che conclude, e questo suggerito, me lo ha suggerito il cugino Corrado, esperto nardiniano. Noi chiediamo umilmente della preghiera che venga donato anche a noi questo atteggiamento non remissivo, ma che permette di passare in mezzo alle vicende della vita e alle situazioni e alle cose con signorilità e con gioia. E questa è la risposta mia, adesso sono io che parlo, quindi non sono così all'altezza, e questa è la risposta mia, con le parole stesse di Carlo, a chi ne esaltava la grande umiltà. La parola umiltà non mi sembra appropriata, non rende tutte le sfumature. In realtà non sapendo evidentemente mettere a fuoco la sua grande capacità di donarsi senza chiedere nulla in cambio, specie nel periodo faticosissimo della malattia. Poi altri esempi, della sera del suo ingresso a Milano, voi pensate, entra a Milano col libro in mano, eccetera, la sera ci troviamo in arcivescovato, io, i miei due figli, il segretario Don Erminio, nella sua sala da pranzo. Ora Carlo era un gesuita, viveva sempre in convento, quindi l'idea di essere una sala da pranzo, non ci risparmiava al centro di Milano, insomma eravamo visibilmente molto, molto emozionati e molto imbarazzati. E non ci sedevamo mai a tavola e guardavamo la televisione, il telegiornale regionale che trasmetteva lui. E lui dice, ma avete me, che cosa guardate in televisione? Così ha sbloccato un po' la situazione e poi dice, certo, i milanesi sono molto espansivi, poi si riprende immediatamente e dice, noi milanesi. E da quel momento si è sentito milanese, si è sentito ambrosiano. È stato molto bello questo passaggio immediato, sempre fatto con molto humor, non con peso, con molto stile. Poi la sua conoscenza della diocesi, questo mi è stato riferito dalla Maria Dutto, che è stata la famosa presidente dell'Associazione Cattolica di Milano. A un certo punto l'Associazione Cattolica riceve, dice, il cardinale vuole incontrare tutti gli aderenti. Sbarrimento totale, non era mai successo che un cardinale volesse incontrare così tutti insieme. Allora chiedono, ma dobbiamo, ci dà delle domande, dobbiamo rispondere, portiamo statuti, regolamenti, portiamo una relazione di quello che facciamo. No, no, dice, il cardinale vuole solo conoscerli. E lui, arrivano al ballo tutti intimoriti da questo cardinale, e il cardinale lo trovano, dice, dovevamo solo andare da lui, volevo conoscerci. E affabilissimo si interessò ognuno di noi, di cosa ci occupavamo, che cosa leggevamo e persino che film avessimo visto. E con questo ha spiazzato tutti e suppongo che abbia forse un po' il suo modo di fare anche per conoscere le realtà di chiesa e forse non di chiesa. E un'altra volta l'ho sentito dire io delle attività dell'organizzazione della diocesi, per carità, non mandatemi più documenti, vengo io da voi, cioè il vedere nel luogo le persone rimaneva molto più impresso e c'era uno scambio veramente a livello personale. E salto un pochettino, questi sono gli episodi che ricordo io di Milano, soprattutto degli inizi, perché poi sul suo ministero a Milano si sa moltissimo, e ricordo qualche flash di quando era ragazzo a casa, poi studente e poi professore del biblico. Da piccolo era un allievo modello della scuola, naturalmente, come tutti i grandi, era sempre molto immerso nella lettura, però io ero la sorellina, la famosa sorellina più giovane, molto più giovane di lui, e le mie amiche ricordavano deliziate come venisse a farci giocare alla cucina, alle bambole, quei giochi, e soprattutto che animasse dei piccoli spettacoli teatrali. Era veramente un buon attore anche. Ricordo un altro episodio che lo descrive, erano a Torino, io non ero ancora nata, in quelle case enormi con quei corridoi cui viene di stanze, e un po' di bambini, tutti i cugini, giocavano a nascondersi naturalmente. I genitori di questa mia amica che me l'ha raccontato dice che notavano che lui era il più piccolo fra i grandi e il più grande fra i piccoli, cioè una via di mezzo, ma che senza parere era lui che dirigeva il gioco. Non si poneva certo come leader, ma badava che tutti, grandi e piccoli, avessero spazio e opportunità di partecipare al gioco. E questo mi sembra anche molto bello, come avessi già da piccolo il senso della partecipazione della realtà. Scuola era naturalmente il primo della classe, ma non era invidiato, perché aiutava tutti. E allora questa è la testimonianza di un suo compagno che gli chiedeva, diceva, passami il compito. E lui dice, sì, io te lo passo, ma sei sicuro che sia per il tuo bene? Anche questo indica già l'idea appunto di fare del bene, ma facendo appunto un po' cercando però che gli altri studiassero. Siamo quando parte per andare a Gozzano, dunque siamo nel 1941, lui aveva 16 anni, no? E deve fare il liceo durante la guerra. Per proseguire il liceo deve andare a Gozzano dai gesuiti e fa la prima liceo, poi nella seconda si prepara anche gli esami della terza liceo, quindi a 17 anni da Aldazeglio, che è una scuola severissima di Torino, gli esami, saltando un anno, a 17 anni lo aveva finito, perché? Ma a un certo punto dice a mio padre, la mamma lo sapeva già, che voleva andare a fare, a diventare gesuita, quindi uno sbandimento, un po' di dispiacere di mio padre, perché immaginava, dice, sarà un professore di medicina per mio padre, che era un ingegnere, forse era il massimo. Però lui a settembre del 44, sotto le bombe, parte per Cuneo a farsi 2 anni di noviziato, come tutti i gesuiti allora, ma pensiamo che aveva 17-19 anni e la sua vocazione deve essere ben salda, perché soprattutto in quei 2 anni, oltre a fare scuola di ubbidienza, di umiltà, eccetera, ha patito il freddo e la fame sicuramente. A casa veniva raramente, però siccome faceva i compiti per gli altri studenti, anche questo è classico dei grandi uomini, no? Che svolgono una tesi a favore e contrario, faceva dei temi bellissimi in classe e li regalava anche ai compagni, ma gli regalavano delle mele e lui con il sacco a spalla arrivava a casa a portarci le mele, eravamo scollati, quindi cercava anche lui di partecipare un po' alla vita di famiglia. Naturalmente eravamo tutti sobri, di poche parole, questo è descritto benissimo anche, però ci si divertiva, perché ha composto un giornaletto tutto fatto da lui e dai compagni, erano scollati, scritto a macchina, e che io ho regalato alle Bortoli, ed è stato pubblicato proprio il 15 febbraio sul Corriere della Sera, proprio per indicare anche la genialità, la ricerca di cruciverba, di per esempio un raccontino con tutte le parole che cominciavano per la A, quindi aveva una sua genialità e una sua effetto anche di cute teatro. Aveva davanti a sé un futuro in tutti i campi, ma non ha mai avuto dubbi sul suo cammino di fede. C'è ancora un periodo della sua vita che è il periodo che ha ricordato già Don Perini, di professore e poi studente, professore e poi rettore del biblico. E in questo periodo appunto io sto cercando di raccogliere tutte le testimonianze, perché sicuramente io credo che sia stato forse più grande ancora come biblista che come vescovo. D'altra parte, se il Papa lo ha chiamato per andare a Milano è perché comunque aveva già dato prova di grande intuizioni sul testo biblico. Ci sono forse delle scoperte, ma lui non mi ha mai parlato e mi piacerebbe forse saperne di più sul Vangelo di Marco, no? La datazione del Vangelo di Marco e il lavoro sui manoscritti. Ma è sicuramente questo che ha detto un suo ex allievo, che poi era padre Pisano, che lo ha seguito nella cattedra, che l'arte del governo che ha dimostrato a Milano veniva dalla ricerca del testo biblico. Forse era proprio la sua passione per il testo biblico e per la ricerca del testo più accurato fra tutte le varianti che si trovano e che si incontrano nei manoscritti, e ha contribuito alla sua capacità di cercare la verità nella complessità delle situazioni pastorali, umane e del servizio ecclesiale. E quindi ho toccato un po' tutti i periodi, un po' saltando, e manca il periodo di Gerusalemme, dal 2002 al 2009. Il suo sogno era di andare a Gerusalemme a pregare e a studiare. Questo lo aveva già manifestato 3 volte quando era rettore del biblico e poi della Gregoriana, e era sempre stato tenuto a Roma, già paio di volte forse anche a Milano, ma quando è stato lo scadere del 2002, cioè ha avuto i 65 anni, ha chiesto di andare a Gerusalemme. È partito poi nel settembre e quindi che cosa ha fatto a Gerusalemme? Stava ancora bene, forse aveva qualche cosa di Parkinson, ma cercava assolutamente di ignorarlo, perché il rapporto con la malattia è stato molto sofferto nei primi anni, perché semplicemente non lo voleva ammettere e quindi non si è curato. Quindi lui ha rivisto la seconda lettera di Pietro, mi sembra, mi rivolgo a lei, e poi gli avevano mandato dalla Biblioteca Vaticana il Codice Vaticano, che di questo, che è la base fondamentale del nostro Vangelo, della traduzione dal greco, e di questo lui doveva vedere la posizione della Biblioteca Vaticana dei secoli, perché era stato spostato questo manoscritto, questo librone enorme, pesantissimo, bisognava ancora verificare la posizione di questo libro nei secoli nella biblioteca, proprio per poterne garantire l'autenticità. Oltre che a studiare, continuare questi studi, che poi diceva non posso farlo più di tanto, non sono più come una volta, eccetera, ma vedete che cos'è un testo biblico, è una cosa, un geroglifico incredibile. Iniziò a studiare anche l'ebraico moderno, parlava qualcosa di ebraico, fu ammesso al terzo corso di ebraico, andava a studiare, perché lo faceva? Per capire il giornale radio delle 6 del mattino e capire personalmente, con notizie di prima mano, la complessità della situazione di Israele. Quindi non perdeva di vista neanche la realtà. Per il resto della giornata riceveva pellegrini, soprattutto milanesi, camminava molto, e ogni venerdì non mancava mai alla Via Crucis, che la Via Crucis normale, che ricorda proprio quella della Via Dolorosa, è tutto un camminare freneticamente, un correre e un pregare, ma lui ci teneva molto a fare questo. Una volta alla settimana faceva una gita al Mar Morto e alla sera riceveva la messa nella Cappella dei Gesuiti. Ha detto anche la messa in ebraico, con dei canti in ebraico, aveva fatto studiare questa messa a memoria ai suoi addetti, e pare che fosse una grossa novità, ma l'ha sempre tenuta molto nascosta. Dice sì, è venuto un professore dall'università con degli allievi, perché dovevano sentire, ma sempre un po' così, come lo diceva lui, che non aveva nelle cose sue, perché lui non aveva mai l'autorità, ma cercava sempre di raccontare così. Qualche episodio divertente è quello della macchinetta del caffè, perché stare 7 anni a Gerusalemme in una casa bellissima, poi le case dei sacerdoti e delle suore erano tutte spartane, ma bellissima, aveva anche il bagno in camera, però si mangiava da cani, all'arada ha fatto proprio, e soprattutto la mancanza del nostro caffè. E quindi aveva scoperto che vicino alla casa del biblico c'era questa specie di autogrill, ma molto rudimentale, frequentato dai camionisti, dove facevano il caffè all'italiana. Allora, anche lì un altro suo aspetto, si sedeva su questi 3 vicoli, si faceva fare il caffè della mattinetta, poi stava lì a guardare la gente, perché in fondo gli mancava questo aspetto di essere non guardato, non osservato fra tutti gli altri, e osservava le persone e cercava di ognuno di dare delle indicazioni personali, non era una folla indistinta. Il cibo all'araba appunto era quello che era, e allora quando arrivavo io stavamo al ristorante italiano, lì cominciavano le diatribe, perché appena entrati diceva dai la mancia al cameriere, dico ma veramente non la daremo poi, no, il nonno, sarebbe mio padre, lo chiamava papà, il nonno dava sempre la mancia, e siccome era un po' reticente alla fine la dava lui. proprio per lui era indispensabile dare la mancia, quindi gli discutevamo tutto in pranzo, ma perché il nonno faceva così, no, ma adesso guarda si fa così. Era l'unica fonte di discussione, altrimenti era appunto ascoltava, si parlava poco, ma in famiglia parliamo abbastanza poco, ma ci si sentiva soprattutto caliti con lui. E poi la fine, lui avrebbe voluto morire a Gerusalemme, era il suo sogno, e era proprio convinto di morire a Gerusalemme, ma non andò con lui. La casa dei gesuiti era essenziale, povera, povera di confort, e cade una volta, cade due dalle scale, cade tre, no? Insomma, alla fine decide di tornare in Italia, quando in parte so si fa sentire. Scelse di andare a Gallarate, casa di riposo dei gesuiti, quindi altra casa sempre dei gesuiti, però casa di riposo per anziani con infermeria all'ultimo piano, lì aveva più assistente ed è stato assistito benissimo fino alla fine. Dispiaceva andare via da Gerusalemme e non essere morire lì, perché poi in fondo lui aveva anche l'idea di dire faccio una cosa, faccio bene e quindi deve andare così. Non gli piaceva tanto, allora doveva giustificarsi e dice ma Gerusalemme è una città bellissima per morire, ma tremenda per essere moribondi. Questa è stata la prima. E sepolto nell'uomo di Milano con una bellissima citazione che tu hai fatto, e quello che mi stupisce sempre, lampada, luce, la tua parola e luce sui miei passi, che questa citazione è in italiano, non è in latino, è in italiano. Guarda che è profonda, è questa cosa, è forse una delle poche volte che c'è qualche citazione in italiano. Gli amici ebrei, e qui abbiamo Vittorio, già citato prima, che si affaccia sulla porta con una cerimonia commovente riservata ai giusti degli ebrei, hanno deposto un pugno di terra proveniente da Gerusalemme, come ricordato, sulla sua tomba. E poi abbiamo, diciamo, questo, ora stanno promuovendo una sottoscrizione per inaugurare nell'estate una foresta sulla Tiberiade in ricordo di Carlo. E ci sarà un bellissimo viaggio di cui io ho qui anche i dépliant, a cui siete tutti invitati, mentre la diocesi, questo è il ricordo che ne fanno gli ebrei, ma siamo per fortuna tutti molto sintonizzati, molto d'accordo, perché la diocesi di Milano, i gesuiti che hanno avuto la sua eredità, perché lui si considerava della famiglia dei gesuiti, e noi famiglia, cioè io e i miei figli, stiamo coordinando parecchie iniziative per ricordare la sua opera e incrementare gli studi biblici, e io e i figli in particolare abbiamo due borse di studio aperte per i giovani sacerdoti biblisti che, provenienti da tutto il mondo, che vogliono fare un semestre di studi a Gerusalemme, e in particolare siamo molto impegnati su questo, perché i sacerdoti del giorno d'oggi sono tutti del terzo mondo e sono tutti o africani o sudamericani o dei paesi cristiani dell'Asia. Quindi noi stiamo promuovendo questo per dare la possibilità di fare un semestre di studi a Gerusalemme e vivere lo spirito di Carlo come al suo desiderio. E naturalmente poi, qui finisce il mio ricordo, il mio fratello, però forse c'è un filo conduttore fra la sua morte, una certa conversazione che lui ha avuto l'8 di agosto prima di morire, in cui è un po' il suo testamento spirituale, e il Papa che abbiamo oggi. Almeno amiamo vederlo, cioè addirittura appunto dicevi c'è il primo miracolo del Cardinal Martini, è avere un Papa così semplice, così credibile, così come il nostro Papa Francesco. Quindi chissà che non ci sia un filo conduttore e molti altri episodi che ci portino a una chiesa, come diceva Don Mario, una chiesa più aperta, più coraggiosa, più profetica. Grazie.
Grazie. E adesso apriamo un po' di dibattito, se ci sono alcune
alcuni interventi, alcune domande, considerazioni, adesso non so che ore sono, però che altro? Poi devono rientrare a Torino, poi vi dico altre cose. Signor Bertazzi quando viene qui dice, ma allora il primo non parla, passiamo al secondo. Intanto saluto anch'io i Maggio, no? Li ho salutati prima, però e anche le altre persone che non conosco.
Facciamo venire avanti Vittorio, perché Vittorio Lopiatti,
non l'avevo
rappresentante da comunità laica di Milano, siamo felicissimi di averlo.
Ce l'ho fatta, è stato difficile arrivare.
Forse è possibile avere così qualche idea sulla cattedra dei non credenti, perché a me è sembrato sempre una cosa grandissima quella, che lui volesse colloquiare, dialogare, ascoltare anche chi diceva di non credere.
Allora facciamo rispondere.
No, lui appunto Vittorio Robiati Ben Daoud, che ho citato all'inizio, che è un rabbino di Milano, non sei un rabbino,
assistente
di un rabbino, vabbè. Comunque sei venuto a parlare l'altra volta, ecco, vedi, io non lo sapevo. E no, sulla cattedra dei non credenti, dato che lui è milanese, comunque quindi l'ha vista, credo che potrebbe dire qualcosa di molto più preciso.
Grazie, buonasera a tutti, buonasera a voi tutti. Io parlo però in spazio comunque credente, perché va bene che sono assistente di un rabbino, ma non vorrei che pensasse anche che non sono credente, se no poi dopo sono finito. Faccio una riflessione personale. Io avevo 15-16 anni, quando mi capitava anche la statale, lui la faceva all'Università Statale di Milano. Chi di voi conosce l'Università Statale sa che è anche un luogo particolarmente ameno, era il vecchio ospedale di Visconti e di Sforza, voluto da Ludovico il Moro, fatto fare da Filarete, una bellissima sede, tenuta male, ma una bellissima sede, ed è un centro della cultura laica, poteva farlo all'Università Cattolica, però era molto più connotata, o alla Bocconi. Invece scelse la Statale, che tra l'altro è posizionata in maniera strategica, perché di fronte alla Statale c'è la sinagoga, di fianco c'è la chiesa valdese e dietro c'è l'arcivescovado del Duomo, per cui diciamo era abbastanza vicino. E infatti quando il cardinale mancò, la comunità ebraica chiese al comune di Milano che i giardini tra l'università e la sinagoga, che sono noti come i giardini della Guastalla, infatti la sinagoga è la sinagoga maggiore di Milano, la sinagoga della Guastalla, fossero dedicati ai martiri, cosa su cui il comune non si è ancora espresso, proprio perché simbolicamente sono in mezzo a sinagoga, università, chiesa valdese e tutto sommato vicini al Duomo, e di fianco all'ospedale, il cardinale arcivescovo di Milano è il parroco dell'ospedale, per cui era un luogo, se vogliamo, presidiato. E comunque uno si ricorda, cioè io mi ricordo che andai ad accompagnare mia nonna la prima volta, la seconda volta ad accompagnare degli amici e rimasi stupito perché l'aula magna è molto grande e c'era il pienone e le sale con la filodiffusione interna perché non ci stava la gente, per cui io ho fatto la statale anni dopo. E queste grandi aule del primo e del secondo piano, la 111, la 113, l'aula 201, queste enormi aule universitarie per i corsi di giurisprudenza di solito, che sono quelle per i primi anni degli esami obbligatori, quindi molto capienti, tutte stracolme. E mi ricordo che poco prima che iniziasse c'era il cerimoniere dell'università che diceva: si prega di fare silenzio e di prendere posto, sta entrando Sua Eminenza. E con un attimo di religioso silenzio devo dire che lui ha citato prima la signorilità, ma entrava questo uomo elegantissimo che appunto su cui gli sguardi tutti andavano a fissarsi. E mi ricordo che ebbi l'occasione di sentirlo parlare in statale su un libretto Fortunato di Einaudi molto bello sulla giustizia col professor Gustavo Zagrebelsky, nostro presidente emerito della Corte Costituzionale. E mi ricordo questa lezione magistralis bellissima a due voci, ma poi ne fece altre, fece con il professor Giorello, con astrofisici. Una la fece fare al Rabbino Laras addirittura, per cui ci fu, e sì, anche perché il Rabbino Laras era docente alla statale. Per cui c'era anche questo rapporto molto particolare di ambiente veramente universitario, nel senso di universitas, ma per cui in realtà diverse che però dialogavano, si mettevano in discussione. E ovviamente ritornava sempre su questa sua frase, che poi è diventata famosa: il problema è di dare voce al credente e al non credente che è in noi. E questo valeva, no, evidentemente, mutuamente per credenti, indipendentemente dal monoteismo, dalla fede in generale che avessero, evidentemente comunque il focus era cristiano o cristiano ebraico nel senso di bibliche, e la cultura laica. Con una battuta che però questa non viene quasi più riportata, e secondo me è quella più interessante come corollario: il problema non è tra credente e non credente, ma tra pensante e non pensante, e che secondo me si va al centro del discorso e anche un po' allo humor di suo fratello. E ma faccio una piccola confessione che c'entra e non c'entra, ma non mi riguarda, faccio questo che si parla di io uno degli incontri in cui ho riscoperto il mio maestro, nel senso che uno va alla scuola ebraica, io non ci sono andato, però ha tutta una serie di frequentazioni, amicizie, parenti, e dopo un po' cerca di evitarli, sapete come funziona con le amicizie di famiglia e parenti, eccetera, cioè, a me è successo così. E mi ricordo che era accompagnato appunto sempre mia nonna ad un incontro su Gerusalemme a San Fedele dopo la cattedra dei non credenti tra Rabbino Laras e il cardinale Martini, e ci fu un intervento anche però breve di Francesco Rossi de Gasperis, il famoso biblista gesuita e amico del cardinale. E io ho riscoperto quella sera, ho visto questi due grandi uomini, uno l'avevo visto in azione in università e ne leggevo sui giornali, l'altro era il mio rabbino capo, che gareggiavano chi fosse il migliore, ovviamente loro tra amici, ma c'era una comune mutua edificazione, cioè si vedevano persone straordinarie all'opera. E uscendo ho avuto la fortuna di vedere uscire dall'altro, no? Una signora anziana che fa, saltando il rabbino che era tutto coperto, con "Buonasera Eminenza", e era una signora, no, per amor del cielo, e dopo di me. E suo fratello che gli rispose: no, ma guarda, goditi anche tu. No, se non io vorrei scaricarti, non è proprio c'era questa serie di battute lì. E poi la cosa interessante è che mia nonna aveva dimenticato la borsa a casa, e quindi siamo tornati anziché con il taxi, con l'autobus. Io sull'autobus mi incontrai Ravlaras, che non prende mai il taxi, prende quasi sempre i mezzi pubblici, e da allora, diciamo, ho ritrovato un maestro. Per questo è un regalo del dialogo ebraico cristiano che riguarda così una storia personale, e la chiudo qui.
Prendiamo lo spunto dall'uomo dell'ascolto e ci fermiamo lì. Poi non siamo obbligati. Penso che le cose ne sono state dette, è stata una serata bella di condivisioni, di emozioni. Soprattutto credo di comunione profonda, sentita, con chi dall'alto ci guarda e certamente ci incoraggia, non tanto a parlare di lui, ma a portare avanti il suo pensiero, il suo modo di intendere Chiesa, il suo modo di intendere il Vangelo, Gesù, di coniugare la fede con l'uomo di oggi, credente, non credente, e è una missione, un compito nostro. Ci ha affidato e donato tante cose, e a noi il compito di mantenerne viva la voce e il ricordo. Io mi ricordo che quando ci siamo salutati, parlando anche con Corrado, dicevano: quest'estate vorrei venire da quelle parti, a San Giovanni d'Antorno.
E vennero.
E poi aveva anche sottolineato: magari se riusciamo a combinare, veniamo anche a vedere la sua chiesa, no? E probabilmente non ha potuto. Però la vede adesso, la vede come era descritta. Mi è caro ricordare anche questo, perché è stato taciuto totalmente che l'ultima settimana poi in cui è stato male, lui doveva essere ad Europa, aveva prenotato, e poi ha dovuto disdire perché è stato colto da malore. Quindi il legame con questa terra era forte. Mi pare giusto anche così sottolineare come così l'attenzione al santuario d'Europa o al santuario di San Giovanni.
Naturalmente loro calera l'Uruppa.
Bene, io direi allora a questo punto possiamo concludere e dire davvero grazie a Ugo Rosenberg, a Giovanni che è nostro ospite santuario, ma sempre molto gradito, e
sbagliato, no, non dovrei avere qui. Tra l'altro avevamo tentato di combinare la serata invitando il punto grande, poi ma sarà per un'altra occasione, certamente teniamo presente. E a Maris in modo particolare noi vogliamo fare gli auguri, non per il compleanno, ma perché domani, pensate, entra in ospedale per un intervento all'anca. Non è mica da poco, cioè ha accettato di venire proprio alla vigilia combinando le date, tenendo conto di questo appuntamento che non poteva certo
distinguere. E non sono neanche più giovanissima,
ma non sono neanche più giovanissima. Non ho usato nessuno.
È questo,
Comunque.
Quali sarebbe di invece, cioè?
Noi abbiamo avuto qui, dicevo prima, Monsignor Bertazzi a settembre per un incontro sul Concilio ed era reduce dall'intervento all'anca, e pare proprio una consuetudine legata ai cardinali, alle famiglie, ai vescovi, ed era entrato in un negozio dove c'era scritto vendesi orologi, no? Riparasi anche. Sono entrato lì e sono andato a casa. Bene, tanto per fare un po' di... Ecco, come nostra abitudine in queste circostanze, lasciamo un piccolo pensiero, ricordo della serata con questo cartoncino che adesso è aggiornato perché ovviamente viviamo la Pasqua e non ha più senso che Cristo sia ancora in croce. È risolto. E allora lo abbiamo deposto già l'anno scorso, poi abbiamo avuto un po' di problemi, abbiamo dovuto rimetterlo su, perché quest'anno però lo abbiamo appeso di là. È il crocifisso, ma non è più sulla croce. E allora, come ricordo, lo diamo a voi relatori, con un libro, no? Visto che Maris ha detto adesso che sono in ospedale, stacco telefoni tutti e voglio leggere, ecco questo libro, L'inquieta felicità di un cristiano, di un nostro amico Antonio Tellung, che tornerà a maggio, e mi pare, non so se lo conosce, è di Roma comunque, uno scrittore particolare. A Giovanni diamo la rivincita, non il miracolo, la rivincita. E Ugo mi ha chiesto, visto a casa mia questo libro, cioè non lo trovo più, non si trova, e te lo do volentieri, Esperienze pastorali di Don Milani. E allora anche a Vittorio diamo un libro, no, insieme a questo cartoncino. Però vorrei, ecco, che concludessimo, tanto questo, dopo abbiamo modo di, vorrei che concludessimo con, così, con una preghiera che è stata letta nel funerale di padre Carlo Maria Martini e che la sorella ha piacere così di risentire questa sera, e penso che sarà anche toccante per chi ha vissuto quel momento del funerale. Aggiungo questo prima però della preghiera, che il prossimo lunedì ci sarà Enrico Pegretti, che presenterà il suo libro Il bene della pace, ovviamente facendo riferimento a padre Carlo, sul pensiero della giustizia e della pace. E sul sito, sempre una chiesa più voce, potete trovare nel giro di pochi giorni la registrazione delle serate, quindi chi ha voglia di risentirselo, eccetera. Voi sapete che ci autofinanziamo sempre, ma quello che raccogliamo questa sera poi lo distinguiamo per queste finalità cui abbiamo sentito dire da Maris. Ecco, ci mettiamo in piedi e facciamo nostra questa preghiera di Carlo, padre Carlo Mario Martini.
Tu mi chiami a lasciarmi comprendere da te. Signore, ti ringrazio perché adesso tu mi chiami, perché la chiamata battesimale è stare con te, perché tu, con la vita della Chiesa, attraverso il Concilio, mi chiami a lasciarmi prendere da te. Signore, di che cosa ho ancora paura? Che cosa desidero? Che cosa devo superare? Quali sono le difficoltà che mi spaventano? Signore, donami gusto di stare un poco in silenzio con te.
E scenda su noi tutti la grande benevolenza di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ebbene, Signore, ci conceda una notte tranquilla, un sonno ristoratore, a voi un buon rientro a casa. Grazie davvero per questa serata a tutti.